Buonasera a tutti, sono Maria Concetta Iemmo, l'assessore attuale del Sudice. Sono stata incaricata dal sindaco, il quale per motivi istituzionali non è potuto essere presente qui stasera, e porta i saluti in particolar modo all'onorevole Gianni, a tutti i rappresentanti politici e tutte quelle persone che sono presenti questa sera in questa manifestazione. Grazie.
Allora, bene, grazie, ringraziamo il sindaco. A questo punto penso che diamo inizio ai lavori. Intanto io appunto vi ringrazio per essere qui venuti presenti, per essere qua presenti e dare di essere testimoni di questa serata. L'ultima volta in effetti ci siamo visti circa 2 anni fa con le ultime amministrative. Esatto, il problema è che io questo stavo per dire. Diciamo che questa è l'occasione per riprendere le file da quel lontano 2008. Certo, come UDC in effetti dobbiamo fare delle piccole premesse. Noi come UDC non partecipiamo al governo nazionale e i fatti in questo momento ci stanno dando ragione. Infatti è notore a tutti che il nostro partito è all'opposizione e per lo stesso motivo per cui oggi il Presidente Pini rivendica una maggiore dialettica all'interno del Popolo della Libertà, dove la figura del Presidente Berlusconi si fa reggere in lungo e in largo in tutti i settori della vita politica italiana. Questa situazione con lungimiranza è stata avvertita dal Presidente Casini ed ha ritenuto opportunamente di stare all'opposizione, evitando la massificazione e l'appiattimento alle volontà del Popolo della Libertà. Alla Regione abbiamo appoggiato il Presidente Lombardo, l'elezione del Presidente Lombardo. Bene, per parlare in termini molto tecnici, alla fine il Presidente Lombardo ha deciso che non c'era più bisogno dell'UDC e ci ha messo da parte. Ha ragione, ha torto, poi saranno i fatti perlomeno a dare ragione. Probabilmente sì. E la dimostrazione è il fatto che la Regione si trova appunto allo sbando. E la dimostrazione è l'approvazione di una finanziaria che è un risultato di tante buone probabilmente intenzioni, ma che in massima parte sono state impugnate dal commissario dello Stato. L'unico aspetto positivo di questa finanziaria, forse l'onorevole Gianni in questo senso può darci qualche chiarimento, è l'aver dichiarato l'acqua come un bene pubblico. Diciamo che l'unico, o parlare uno dei pochi, assessori che ha lavorato bene nell'ambito del primo governo Lombardo è stato proprio l'onorevole Gianni, non perché è qua presente, ma perché ha predisposto quei bandi che sono stati oggi preparati da lui, ma pubblicati solamente oggi dopo circa un anno e mezzo. Questa è la dimostrazione che effettivamente ancora oggi il governo Lombardo non ha trovato una propria identità ed è alla mercé della situazione e degli eventi. È inutile dilungarsi, voi conoscete i fatti meglio di me, quello che sta succedendo, quello che ha pubblicato Repubblica, quello che la smentita del procuratore Dacara. Conoscete tutti i fatti e quindi è inutile tediarvi da questo punto di vista. Ritornando sul problema politico, posso dire che l'UDC di Rosolini ha partecipato attivamente all'elezione di 2 candidati in seno all'assise provinciale. Diciamo che noi abbiamo partecipato con il ben 24% dei voti, siamo stati il secondo partito a Rosolini e solamente una manciata di voti non ha permesso al dottor Latino di essere il secondo degli eletti. Però è opportuno che da questo punto di vista è opportuno che chi ha lavorato effettivamente bene debba essere premiato. E quindi Io rivendico in questa sede che venga applicata anche a Rosolini la linea politica che la provincia, o perlomeno l'UDC provinciale, è stato tanto in tutti gli altri enti. Cioè dire che venga premiato chi effettivamente si è speso per l'UDC, per il partito. Quindi vengono premiati i primi dei non eletti da questo punto di vista. In sede comunale noi abbiamo riportato ben 1200 voti. Abbiamo partecipato all'elezione del sindaco con il 14% dei voti. Quindi abbiamo portato al Consiglio Comunale ben due consiglieri. Di questi due consiglieri, uno abbiamo perso strada facendo ha deciso di perseguire altre vie. Uno è rimasto con noi e diciamo che i due consiglieri alla fine hanno deciso di portare in rappresentanza la signora Iermo. Allora, e questi sono i fatti in questo momento. Diciamo che però Rosolini ha, ritornando appunto al tema di questa sera, deve sicuramente e deve avere, che riguarda il nostro tema, è il territorio e l'ambiente, e qualsiasi, tornando sul tema di questo incontro, possa asserire con assoluta certezza che lo sviluppo di qualsiasi comunità deve avere come priorità la cura dell'ambiente e la conservazione del territorio. Sappiamo tutti la crisi che sta attraversando la nostra agricoltura e la nostra zootecnia. In massima parte questa crisi dipende dalla globalizzazione, ma anche da accordi fatti dai maggiori distributori che hanno monopolizzato il mercato. Io rivendico e sostengo che dovremmo ringraziare chi ancora abita in campagna e svolge la sua attività all'interno della propria azienda, perché oltre ad eseguire una funzione economica, svolge un'importante funzione sociale e a presidio del nostro territorio. E da questo punto di vista noi dovremmo facilitare la presenza di questi nuclei familiari in queste aree. E come invece cosa si fa? Li si versa mediante la continua richiesta di adempimenti formali necessari allo svolgimento della loro attività. Dovremmo agevolarli e aiutarli in tutti i modi possibili. Vorrei ancora dire un'altra cosa, e questo è il tema di questi giorni, molto dibattuto tra l'altro: l'imposizione del parco degli iblei. Questo è un tema che deve essere affrontato, perché questo parco ci è stato calato sic et simpliciter dal Ministero dell'Ambiente senza averne assoluta contezza. Diciamo che quel parco, così come è stato pensato, non ci sta bene, perché riesce solo a ingessare il nostro territorio. Io vi ricordo, perlomeno chi è addetto ai lavori, l'onorevole Compalone. Mi assicuro. Vi dicevo che il nostro territorio è già pieno di vincoli. Abbiamo vincoli idrogeologici, paesaggistici, ambientali, per cui mettere ulteriori vincoli certamente non può che danneggiare il nostro territorio e ingessarlo ancora di più. Noi, tra l'altro, io posso dire che l'amministrazione comunale, su sollecitazione di alcune organizzazioni di categoria, si è mossa da qui. E in effetti ne abbiamo fatto delle riunioni. Io ho partecipato ad una riunione come Conf Agricoltura. In questa riunione sono state date delle indicazioni. Ecco, ancora l'amministrazione comunale deve darci delle risposte da questo punto di vista. È anche vero che le organizzazioni in quella sede, posso dire che hanno indicato di limitare l'area del parco a quelle zone già vincolate, già note, e soprattutto di riportare l'area del parco a quote superiori a certi livelli, in modo da non ingessare ulteriormente il nostro territorio. Per qualcuno è un'opportunità il parco, può darsi, per noi sicuramente non lo è, e questo in maniera chiara viene detta. Diciamo che questo è un modo per dire che il parco non, alla fine non è una vera e propria opportunità. Diciamo che la nostra amministrazione ha, diciamo, soprattutto un'altra cosa, che il nostro territorio, la nostra città, vive una realtà economica molto difficile, sia in realtà sia quella artigiana che quella commerciale. Certo, in parte dovuto all'attività economica, alla crisi che esiste, è inutile che ce lo nascondiamo da questo punto di vista. E certamente non giova la creazione di altre strutture che potrebbero danneggiare sicuramente l'attività economica delle piccole imprese, che rappresentano sicuramente il nervo dell'Italia in genere, e quindi anche della nostra cittadina. Io vi porto un esempio: a Valle di Rosolini già esistono ben 7 supermercati, vale la pena crearne un altro? Vi pongo questa domanda un po'. Invece, a nostro giudizio, noi dovremmo agevolare l'attività dei nostri commercianti mediante la riduzione dell'ICI, mediante dei contributi, mediante delle agevolazioni di carattere fiscale. Il ricordo infine che nel 98 è stato approvato con decreto assessoriale il piano regolatore generale. Oggi il nostro piano regolatore generale è in revisione. È stato dato incarico a un gruppo di lavoro il quale ha fatto delle proposte serie che degne di essere valutate. Però io dico e sostengo che è importante che l'azione dell'amministrazione in questo senso deve essere continua e molto sollecitante, perché dobbiamo in qualche modo intervenire nell'ambito della zona A, che è spropositata rispetto a quello che è l'estensione e il perimetro urbano. Dobbiamo intervenire e con sollecitudine, perché a nostro avviso questo è un volano importante per la ripresa economica di questa cittadina. Io vi sto dando degli elementi che voi potete pensare, sui quali potete pensare e quindi poter eventualmente intervenire. E altra cosa che diventa importante per me è che a tutte le amministrazioni comunali in qualche modo si caratterizzano per la propria attività. Io ho preso spunto dal comune di Torraco, in provincia di Salerno, il quale si è distinto per aver dato inizio ad attività che coinvolgono molto l'ambiente, soprattutto nell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Tant'è, io sono stato contento quando ho sentito la proposta fatta in consiglio comunale dai consiglieri del PD, che riguardava un modo diverso di intendere la pubblica illuminazione, cosa che è avvenuta in questo comune di Torraco, provincia di Salerno, dove la pubblica illuminazione è previsto che avvenisse tramite legge. quindi con un notevole risparmio di energia e quindi con un notevole sollievo nelle casse economiche. Io penso, sono stato amministratore di questa città, io penso agli impianti di sollevamento che funzionano H24, che potrebbero essere oggetto di un'eventuale diversa fonte di approvvigionamento. Si potrebbe pensare al fotovoltaico, perché no? Ecco, bisogna intervenire, bisogna agire in modo differentemente da quello che si è fatto finora. E posso dire che io ho avuto piacere, lavorando nel settore, quando finalmente è iniziata anche a Rosolini la raccolta differenziata. Però, ecco, è una raccolta differenziata della quale mancano ancora dei presupposti fondamentali, che è il centro comunale di raccolta, che sono i contratti con le piattaforme per la raccolta e il recupero di questi rifiuti, e bisogna avere forse anche il coraggio di mettere più risorse nel settore, perché sicuramente aumentare la raccolta differenziata significa pagare meno tutti da questo punto di vista. E un'altra cosa importante è, diciamo, attenzionare i giovani, che non lo so per quale motivo non vengono presi in considerazione, perlomeno, e da questo punto di vista io dico che è importante che ci sia una segreteria territoriale universitaria, che ci sia qualche centro che coordini i corsi di formazione, la possibilità di poter partecipare ai progetti europei e la possibilità di navigare, dare la possibilità a questi giovani di navigare su internet in maniera gratuita. Allora, mi avvio alla conclusione, anche perché capisco che si fa tardi, e quindi diciamo che fino ad oggi potevamo benissimo, è inutile ripeterlo perché io l'ho sentito diverse volte, ce ne potevamo andare, potevamo andare da un'altra città, ecco, potevamo fare anche noi, però ecco, siamo testati, amiamo questo paese e vogliamo che questo paese si sviluppi nella direzione giusta e soprattutto vogliamo che si evitino inutili ping pong o palleggiamenti di sorta che non portano altro a male a questo paese, all'attività amministrativa e sociale. Ribadisco che ci siamo anche noi dell'UDC e vi posso dire che siamo un gruppo dinamico a servizio della popolazione e che non vuole stare in disparte e vedere il fiume che scorre. Abbiamo la forza delle idee che mettiamo a servizio della popolazione e a confronto con l'attuale amministrazione e con tutte le forze politiche cittadine nel rispetto degli indirizzi programmatici nazionali e provinciali. Grazie. Passo la parola all'assessore Diemoni.
Io comunque stasera sono stata incaricata solo di illustrare il lavoro che ha svolto l'amministrazione in questi 2 anni. Ci siamo già concertati con il gruppo e il mio compito era questo. Dal momento in cui non sono un grande oratore come può essere Massimo o l'onorevole Gianni, io mi sono appuntata le mie cosine in modo tale da non dimenticare nulla. Allora, come sapete tutti, noi abbiamo trovato un comune che non navigava in buonissime acque, ma comunque lavorando con caparbietà e con serietà, adesso stiamo iniziando a raccogliere i frutti del lavoro che abbiamo fatto. Allora, questa amministrazione ha ritenuto necessario affrontare la revisione del piano regolatore al fine di adeguare lo strumento urbanistico alle esigenze del paese, con una particolare attenzione, i PIP, i piani di insediamento produttivo, che possiamo considerare una tappa fondamentale per gli artigiani e per le imprese del nostro paese, e i quali potranno espletare in modo idoneo la loro attività, Siamo stati tra i pochi comuni che hanno ottenuto il finanziamento e oggi siamo nelle condizioni di poter assegnare i siti a seguito delle pubblicazioni delle relative graduatorie. Un'opportunità che la nostra amministrazione ha consolidato e che in tempi brevi deve diventare il fiore all'occhiello del Paese che guarda al futuro e soprattutto alla nostra economia. Stiamo lavorando per individuare delle aree di insediamento delle piccole e medie imprese e medie industrie in collaborazione con il consorzio ACI e quindi daremo possibilità di sviluppo e insediamento di attività di tipo industriale leggero, non industrializzazione a grandi livelli. Poi devo dire anche per quanto riguarda i PUC qualcosa, che anche le attività commerciali devono trovare nella definizione dei PUC le occasioni di razionale e, programmato insediamento delle attività esistenti e anche quelle nuove. E per quanto riguarda l'ambiente, Rosolini ha un ambizioso progetto, il Parco del Carrupo, il quale punta soprattutto ed esclusivamente alla salvaguardia del nostro ambiente, alla salvaguardia dell'ambiente e delle sue peculiarità, caratteristiche arboree da un lato e la tutela dei beni architettonici dall'altro lato. Come ha parlato anche Massimo, allora l'amministrazione si è fatta anche carico di iniziare la differenziata, che se ne parlava da tanti anni e non se n'era mai parlato, non era mai stata iniziata. Sì, sicuramente c'è ancora e c'è stato qualche problema, ma grazie all'ufficio ecologia che si sta dando molto da fare, perché addirittura l'ufficio ecologia insieme con i vigili urbani stanno andando porta per porta dalla gente affinché la mentalità dei cittadini cambi, perché non era idea dei cittadini, cioè non eravamo abituati a fare questo tipo di differenziata. Abbiamo lottato, l'UDC ha lottato, ha vinto la battaglia sul cavalca ferrovie, dove 5 milioni di euro arriveranno a Rosolini e quindi, bene o male, andranno anche ai nostri commercianti e ai nostri artigiani. Abbiamo anche fatto i mercati contadini, con molti consensi da parte dei nostri cittadini. Abbiamo istituito bus navetta e soprattutto per 2 anni non abbiamo sforato il patto di stabilità, il quale ci ha dato il modo per sistemare i nostri precari, che da 20 anni, come sono io perché sono una precaria, da 20 anni ero in mezzo ad una strada, diciamo così. Il parco degli Iblei, che ha citato anche Massimo Sipioni, il parco degli Iblei è un problema che l'amministrazione sta affrontando anche con altri comuni. E l'amministrazione si sta muovendo con serietà e con professionalità. Mi posso anche dilungare, abbiamo presentato altri progetti, ne abbiamo 7 già presentati che sicuramente verranno finanziati tra giugno e ottobre. Comunque, l'UDC, nella mia persona, anche pur non essendo la prima dei non eletti, ha lavorato solo ed esclusivamente nella serietà e per il bene del partito, affinché domani il partito possa presentarsi agli elettori a testa alta. Passo la parola all'onorevole.
Grazie, onorevole Concetti. Mi è sfuggito, ringrazio le forze politiche presenti e quindi se volessero dare un saluto sono nelle condizioni di poterlo fare. Avvocato assenza, segretario Pettino.
Sì, un saluto alla Presidente, all'onorevole Gianni, agli organizzatori dell'UDC che hanno ritenuto, dopo qualche tempo dalle ultime fatiche elettorali nella nostra città, di riprendere un po' le fila di un discorso. Io immagino che questo discorso voglia coinvolgere tutte le forze politiche, partiti, movimenti o associazioni della nostra città. Dico, perché se ne parli? Che poi il pretesto possa essere il tema che stasera offrono alla nostra attenzione, ancor meglio, per le dire, ovvie problematiche che sia il territorio che l'ambiente ci pone quotidianamente alla nostra attenzione. Io voglio portare così precisamente il saluto del Partito Democratico di Rosolini, perché questa serata possa essere per l'UDC e per l'intera città la più proficua possibile, e mi auguro che a tanti aspetti che Massimo ha sottolineato nella sua relazione possano poi trovare specifico appuntamento di approfondimento. Si è detto del nuovo piano regolatore su cui si sta lavorando, ho capito che lui ha già dato un'occhiata a questo piano, ma probabilmente non l'intera città, per quanto ci riguarda non sappiamo a che punto sono i lavori. Le problematiche legate alle energie rinnovabili, io ti do atto e ti ringrazio per aver fatto nella tua relazione un passaggio che dava merito al Partito Democratico, ai consiglieri del Partito Democratico, di aver provato a proporre, ma lo riproporremo anche in questa occasione nel prossimo esame del bilancio di previsione. Ci tardiamo ancora a riproporre l'emendamento dell'anno scorso a cui tu facevi riferimento, che vuole provare a mettere in moto meccanismi virtuosi sull'unico aspetto economico che oggi in Italia e oserei dire nell'intero Occidente riesce a produrre nuova ricchezza. Per il resto sappiamo tutti che un po' è tutto ingessato. Non voglio aggiungere altro se non ribadire l'augurio di una buona serata e buon lavoro.
Grazie. Fina.
Buonasera, un saluto alla Presidenza. Colgo con molta positività gli inviti volti per tematiche volte all'interno del nostro territorio, proprio perché il principio dell'Italia dei Valori, forse per forza maggiore, visto che non abbiamo rappresentanti istituzionali, parte proprio dal concetto che è bene discutere di particolari tematiche, è bene capire le forze politiche oggi in campo, quali orientamenti su determinate problematiche, per cui tutto quello che è affrontare argomenti che interessano la collettività tutta diventa sempre e comunque positivo. Io ho sempre guardato con molta attenzione l'attività svolta in questi ultimi due anni dal gruppo, dell'UDC, proprio perché ritengo che per alcuni aspetti molte cose ci uniscono, per altri ci dividono, ma per alcune cose ci uniscono. Per cui credo che la cosa più importante sia parlarne, e colgo l'occasione, scusate se approfitto della manifestazione, proprio perché parliamo di territori ed ambiente, per comunicare ai presenti e ai cittadini che l'Italia dei Valori sta effettuando la raccolta delle firme per l'abrogazione delle normative relative all'acqua pubblica e per quanto riguarda il nucleare, per cui presso la sede dell'Italia dei Valori del circolo Giovanni Falcone è presente la raccolta delle firme, e comunque potete contattarmi per poter sottoscrivere il referendum. Grazie.
Grazie Dina. Presidente del Consiglio, dottoressa Calvo.
Buonasera, io saluto la Presidenza, onorevole Gianni. Io volevo solo portare i saluti dell'amministrazione intera e scusarmi per l'assenza del Sindaco che per motivi istituzionali non è potuto essere presente. Io ho fatto un po' qualche cenno, qualche parola che sottolineava l'amico Scipione. Noi abbiamo lavorato per due anni insieme con l'UDC, con voi tutti. Quello che più mi ha colpito, per cui mi trovate molto d'accordo, è la serietà e la coerenza con il quale vi muovete. Soprattutto volevo sottolinearlo alla Regione, voi non siete per i ribattoni, così come questa amministrazione non lo è stata, e la coerenza con il quale si sta muovendo e con la quale lo farà anche in futuro. Io saluto tutti e grazie per averci
Grazie Presidente. Dottore Di Rosolini, assessore alla provincia di Siracusa, nonché di Pieno.
Buonasera a tutti. Non c'è dubbio che il merito dell'iniziativa dell'UDC è quella di mettere allo scoperto alcuni nodi fondamentali dello sviluppo del nostro territorio. Io devo dire che 2 anni di collaborazione all'interno della coalizione con tutto l'UDC e la sua delegazione in giunta, la delegazione al Consiglio Comunale, è stata una occasione di confronto, è stata un'occasione di colloquio, di solidarietà politica e di, come ha detto il Presidente del Consiglio, noi non abbiamo inventato nulla qui in questa città, abbiamo solo inventato il fatto che chi vince le elezioni governa, chi perde concorre allo stesso interesse della città, ma con ruoli ben distinti e ben separati. Questo è un elemento di chiarezza, noi su questa strada ci siamo incamminati e continueremo a farlo. Anzi, io devo ringraziare l'UDC perché di fronte ad argomenti molto importanti, quali per esempio il piano regolatore generale, ci si è mossi fino ad oggi per avviare questo percorso che poteva essere avviato già anni or sono, e per i colpevoli ritardi non sono da far dimenticare a nessuno, ma sono cose che bisogna sempre ricordare a tutti. Oggi il piano regolatore generale è nella fase di discussione degli indirizzi di fondo che l'ufficio tecnico e il gruppo tecnico ha già proposto, li offriremo ora al dibattito prima della coalizione, dopo di tutte le forze presenti in Consiglio Comunale e poi nei confronti di tutte le categorie interessate allo sviluppo di questa città. Quindi il metodo, sappiate che in termini di diritto lo proporrà la maggioranza, e il metodo è quello del confronto. Non mi risulta nella storia di questa città che altri metodi, noi stiamo ricalcando metodi già visti, stiamo inventando non l'acqua dolce o l'acqua salata, stiamo solo dicendo che in un paese democratico il confronto è la via. E ben ha fatto questa elezione a riaprire le porte di un dibattito libero in questa città, perché finalmente si può respirare un'area in cui ognuno pesa per il ruolo che ha in questa città. Io devo ringraziare la delegazione dell'UDC non solo per la questione relativa al piano regolatore generale e al contributo che ha incominciato a dare, devo ringraziare anche la delegazione dell'UDC per il contributo che ha dato e sta dando, perché l'assessore di riferimento è dell'UDC e non solo, anche se non in via esclusiva, è quello dei piani di insediamento produttivo. Noi con orgoglio diciamo che Rosolini è fra i pochi comuni ad avere questo finanziamento. Abbiamo fatto il bando, siamo pronti per poter, pubblicato da alcuni giorni la graduatoria di merito, per poter incominciare a fare tutto ciò che serve ad insediare in locali nuovi, in locali più idonei, dove la tecnologia può trovare spazio, una nuova sfida del mondo dell'artigianato, che non è più quello delle vecchie botteghe artigiane, ma è quello che raccoglie la nuova sfida con le botteghe che guardano al futuro. Altro ringraziamento alla coalizione, quindi per la quota parte che spetta all'UDC, è quella che oggi questa città si sta incamminando anche in percorsi che riguardano lo sviluppo non solo urbanistico ma lo sviluppo viario, e avere vinto la battaglia sul cavalca ferrovie con il contributo determinante anche in sede regionale a livello del CRU che l'onorevole Gianni ci ha fornito, significa che oggi abbiamo dato anche una lezione di stile, dove chi pensa di fare ancora demagogia in questa città facendo la divisione fra buoni e cattivi e avendo solo lui la penna per scrivere chi è buono e cattivo, non hanno ancora capito la lezione che in sede elettorale alcuni millantatori di una falsa moralità hanno ancora in questa città, pensano di poterla riproporre. Il cavalcaferrovie è un'occasione di sviluppo, non è un'occasione per le maxi tangenti, perché ci dovrebbe dire qualcuno come ha affittato i propri locali alle porte, ci dovrebbe dire qualcuno con tutte le opere pubbliche che ha fatto in questa città, se sono opere pubbliche che erano occasioni per tangenti in questa città. Se qualcuno è nano politico, sappi che con questo terreno resterà nano politico. E io ringrazio l'UDC che si è schierato rispetto a questa battaglia con grande convinzione, e dove avremo modo di spiegare alla gente come noi non solo siamo per il cavalca ferrovie, siamo per tutte quelle strutture di ammodernamento della nostra viabilità, e non avremo paura se qualcuno dirà che le opere che realizzeremo potranno costituire occasioni di tangente. Però vi spiego che c'è un polverone in questa città che viene sollevato, e poi chiudo. perché evidentemente qualcuno sul cavalca ferrovie o su altre opere non ha nulla da documentare, perché non ha fatto nulla per il cavalca ferrovie, anzi vuol far dimenticare molto probabilmente con finanziamento di circa 8 anni fa è fallito per la costruzione del cavalca ferrovie, perché qualche sindaco di questa città che ha amministrato per 10 anni non ha voluto al Consiglio Comunale portare mai la variante al PRG, l'ha fatto questa amministrazione, ha vinto in tutte le sedi, e qualcuno forse, proprio per far dimenticare questa sua responsabilità, parla di ipotesi di tangente. Ma anche ammesso che ci sia questa ipotesi, e spero che qualche magistrato mi ascolti, o qualche carabiniere mi ascolti, ammesso e non concesso, se c'è una responsabilità su questa maxi tangente è certo di chi la oggi la indica come rischio reale, e quindi mi riferisco all'avvocato Giuca, per esserci chiari, per essere chiari chiari, perché se facevamo 8 anni fa il cavalca ferrovie può darsi la tangente era più piccola perché il costo era dimezzato. Oggi se ci sarà una maxi tangente è perché, essendo questa opera oggi a costi raddoppiati, molto probabilmente allora qualcuno ne porta la responsabilità morale per non averla fatta 8 anni fa. L'altro contributo importante che devo riconoscere all'UDC è quello che non si è mai posto in termini di contrattazione politica all'interno della coalizione. Ha espresso sempre le proprie valutazioni, le proprie idee, e noi abbiamo fatto tesoro anche nella diversità tante volte di questo contributo. Questo è il percorso che ci sentiamo di far, su cui pensiamo di far camminare il Consiglio, la città e le categorie del lavoro, e mi auguro che su questo terreno possa sempre manifestarsi la stessa coerenza da parte dell'UDC. Grazie.
Grazie dottor.
Buonasera, io volevo brevemente intervenire su uno dei tanti aspetti che il nostro moderatore ha posto sul tappeto, e del resto l'incontro con il tema territorio e ambiente non può non farci perdere qualche minuto per quanto riguarda il Parco degli Impresi. La segreteria provinciale su questo problema si è interrogata lungamente e anche in maniera animosa, perché all'inizio anche il sottoscritto era negativo su questa ipotesi di parco, perché la vedevamo inizialmente come qualcosa di troppo verticistico e poco orizzontale. Poi devo dire che abbiamo fatto un convegno, anzi siamo stati la prima forza in città a Siracusa che ha pensato al problema e come svilupparlo. Io vi devo dire che il Parco degli Play sicuramente è un'opportunità, perché la nostra forza politica sicuramente non rinnega l'industrializzazione, del resto il piano energetico di Pippo è un piano energetico che ha uno sviluppo industriale importante, anche se prende le distanze da un'industrializzazione chimica pesante e si volge verso invece una industrializzazione molto più ambientale. E allora, neanche se pensiamo che in tutti questi decenni abbiamo avuto una fascia industrializzata e tutto il resto era sempre considerato retroterra, che doveva portare solo braccia di lavoro in quella zona industriale, ora con il problema, fra l'altro, della crisi della stessa zona industriale, certe risposte sociali sono difficili da darle. E allora l'importanza di dover pensare a una nuova idea di sviluppo. E il parco può essere questo. Infatti mi ha fatto molto piacere che l'assessore ha parlato di questa vostra idea del Parco del Carrubbo, perché il Parco del Carrubbo ha, che io apprendo stasera, ha una doppia visione, una quella del parco, dell'ambiente, del dare uno sviluppo verso questa direzione, e Carrubbo, cioè la riscoperta delle tradizioni. Ormai mondialmente viene riconosciuto questa, la scoperta delle tradizioni, oppure meglio ancora, modernizzare le tradizioni, l'unica via per vincere questa globalizzazione che vediamo passo passo come è pesante per tutti i paesi occidentali. E allora il Parco degli Ebrei, qual era l'idea che poi è uscita dalla segreteria? Quella di dire sì al Parco degli Ebrei, ma pigliare impegni ora per allora per quanto riguarda la zonazione. Lì dobbiamo essere vigili, perché le zone A e le zone B devono ricalcare tutte quelle zone oggi vincolate in maniera tale da non creare vincoli su vincoli, e questo è l'impegno che noi chiediamo, abbiamo chiesto alla provincia, chiederemo anche quando c'è la valutazione regionale, che se anche questo non è il momento già venga scritto che le zonazioni devono ricalcare il territorio. E allora a quel punto il marchio Parco degli Iblei anche sul vostro Parco del Carrubbo sarà un'opportunità. Grazie.
Grazie a voi.
Sì, Salvatore Vignini.
Tra l'altro per essere stato tirato in un ballo indirettamente. Onorevole Gianni, signori amici della Presidenza, grazie Massimo, un saluto anche a tutti voi. Io mi ero ripromesso di non parlare in questa sede perché si tratta e si parla di territorio e ambiente, e sapendo che il nostro onorevole Pippo Gianni è un profondo conoscitore, essendo stato sindaco di Priolo per non so quanti, più di 10 anni, no? Adesso non ricordo quanti anni, essendo un profondo conoscitore avrei voluto ascoltare lui, quindi mi limito solo poi a porre a lui una domanda, un quesito, qualcosa che dovrà fare per noi, per la città di Rosolini a Palermo, visto che altri, pur avendo il suo stesso ruolo, pare che non se ne occupino. Però ripeto, siccome si è parlato delle questioni prima dei non eletti o quant'altro, essendo io il primo dei non eletti, essendo stato tirato in ballo, voglio dire la mia. Chi mi conosce e nelle discussioni fatte tra di noi sa che non tengo in particolar modo all'incarico di assessore, ma per un semplice motivo, e lo dico chiaramente: mi dispiace che Nino Savarino non c'è, che è il sindaco, e mi avrebbe fatto piacere se fosse stato presente, perché Nino Savarino ricorda bene che 7 anni fa, quando fu candidato per la prima volta in questa città, un giovane ragioniere di questa città di nome Salvatore Vignini riuscì a scuoterlo dalla sedia e a candidarlo a questa città. Scusate se mi arrogo questa cosa, però mi è stata confermata anche da Nino, e quindi sono sicuro che non me la può smentire. Perché? Perché allora avevamo un sogno per questa città e riteniamo, e ne sono ancora convinto, che con Nino Savarino, una persona riconosciuta tutti per bene, onesta, capace, che sa guardare anche al di là del muro, quindi un poco sognatore, no, potevamo smuovere le sorti di questa città. Noi ci siamo riusciti 7 anni fa, ci siamo riusciti 2 anni fa. L'unica cosa che mi manca in questi 2 anni, ecco il perché uno dice, non serve, cioè io messo là come assessore non riuscirei comunque a fare quello che vorrei fare, perché noto che in questi 2 anni, e ora però do anche le giustificazioni perché ci sono, il sogno è svanito, cioè Nino non è riuscito a continuare ad essere quello che era stato da cittadino, da governatore della misericordia e da professionista, tutto quello che ha rappresentato fino a 2 anni fa per questa città. Un grande coso però glielo devo riconoscere, soprattutto nel primo anno ha dovuto combattere non contro l'opposizione, che giustamente ha fatto il suo dovere di opposizione, così come noi abbiamo fatto nei 10 anni precedenti, ma contro un'opposizione interna che da un lato amministrava e dall'altro però andava contro l'amministrazione, lo scriveva sempre sui giornali, cioè, ora è inutile ripetere tutti gli epiteti che abbiamo letto sui giornali rivolti contro il sindaco, e questo è chiaro che bloccava tutta l'attività amministrativa, quindi come dire la massima giustificazione del patrimonio di attività. Ma adesso l'opposizione ha il diritto di fare l'opposizione, non è più in amministrazione. Guarda, quando non è stato più in amministrazione io ho detto si è fatta chiarezza, è inutile che adesso il mio amico Salvo Latino, lo leggo sui giornali, scrive dobbiamo ricomporre il quadro politico iniziale. Sarebbe giusto, ma se da domani non ci scrivessero più epiteti, ma si andasse in una direzione tutta unitaria. Quindi sono convinto che anche il nostro coordinatore, se nelle riunioni di maggioranza verrà posto il tema della unitarietà, della ricomposizione della lista, non credo che abbia cose in contrario, ma a patto che no, gli amici dell'MPA, perché di loro stiamo parlando, siano d'accordo, no, e non dicono di giorno una cosa e di notte poi ne facciano un'altra. Ma questo va bene per il primo anno, adesso però siamo nel secondo anno, se eravamo inesperienti l'esperienza l'abbiamo dovuta maturare, adesso la città si aspetta da noi, che abbiamo voluto Nino Savarino, si aspetta da noi quel lancio, non si aspetta più che gli diciamo non ci sono soldi, non si può fare, intanto perché molte cose, molte riforme tra virgolette nel modo di amministrare le si possono fare senza soldi, non servono soldi per avere fantasia o per riuscire a guardare al di là del muro come ho detto poco fa o per inventarsi qualcosa. Soldi non ne servono, servono solo persone di buona volontà che diano il proprio contributo, e il proprio contributo va ricercato da chi amministra, non va io sono messo qua arroccato io e i miei 7 assessori e basta, e tutto il resto della città è al di fuori del palazzo e non ne sa nulla, e se non ne sa nulla è libero di dire tutto, il contrario di tutto, ciò che vuole. E poi questo annacqua le cose buone che pure sono state fatte, perché io concordo con chi è per il cavalca ferrovia. Quando 8 anni fa sono arrivato come revisore alla provincia, il cavalca ferrovia era nel piano triennale delle opere pubbliche. Oggi ne posso parlare perché alla provincia non rappresento più nessuno, non sono più nessuno. Terzi anni non ho potuto parlare nella provincia. Bene, non solo, ogni anno c'era il 40° posto, poi passava al 60°. All'epoca tutti i consiglieri provinciali di qualunque estrazione politica si sono interessati al cavalca ferrovia, e di volta in volta lui testimone, io chiamavo Carmelo Magaldo, Angelo Spadaro, e poi grazie a lui nell'UDC tutti insieme loro si riportava, no, perché io non potevo farlo, nei consiglieri provinciali sì, lo riportava in una posizione, come dire, che non bastasse più un argomento, ma stavano lì proprio per farsi. Poi non ci si è riusciti. Adesso, finalmente, questa amministrazione comunale, in allineamento non positivo, ma neanche comico, con l'amministrazione provinciale, è riuscita a lanciare l'iter del cavalca ferrovia. Poi diremo che è stato fatto solo alla fine, Dino, questo ve lo consentirà. Dopo, no, che ci saliremo sopra con le auto, non... Però finalmente riuscito a farlo, e quando ho detto tutti i consiglieri, scusate se faccio un passo indietro, poi dopo è toccato anche a Franco Latino e quant'altro, e finalmente anche qualche ferrovia ha fatto, e questa va ad opera di questa amministrazione, di questo centro-destra che amministra il comune di Pozzolini, e quindi su questo non ci sono ombre di dubbio, così come io a titolo personale, l'ho detto anche in una riunione dove erano presenti il consigliere o chi per lui, l'assessore, ero d'accordo e sono contento che sia stato fatto, lo dico pubblicamente, la convenzione per i 60 e passa appartamenti, e mi dispiace solo una cosa, e questo lo devo dire a Corrado, che il PD, che pure nella scorsa amministrazione sollecitava, ha portato in consiglio questo proposto di deliberazione, poi non l'abbia votato. Ma non perché ci sono tangenti o non ci sono tangenti, quello poi sta alle cose degli uomini, ciascuno di noi è uomo, se è debole le accetta, se non è debole è forte, le rifiuta, ammesso che ci sia chi gliele dà le tangenti poi, perché comunque, no, è come quando si dice che una donna è di facili costumi, è chiaro, no, che ci sarà anche qualche uomo che ci va con quella donna, quindi, non, ma al di là di questo, che non mi interessa, voglio dire, in un periodo di crisi come questo, avere la possibilità di mettere in circolo a Rosolini qualcosa oltre 6 milioni di euro, perché 100.000 euro ad appartamento, a bellezza, quello che è, su 62 sono 6 milioni e 100.000 euro, sicuramente sarà un posto sano per tutte le edilizie, anche perché non c'entra a lavorare, perché comunque se molti artigiani andranno a lavorare in quel cantiere, altri artigiani avranno meno, subiranno meno concorrenza e potranno lavorare meglio nel restante cantiere della città. Quindi non è che cose a merda questa amministrazione non ce l'ha, ma arroccata così e come chiusa, no? Col timore che qualcuno li scalzi dalla sedia, ma così non vivete, non campate. E se dovesse continuare così, anche chi ancora crede in questo centrodestra non potrà più continuare a farlo e sicuramente inizierà a cercare altre prospettive, altri link, altre situazioni, perché comunque per fortuna in Italia siamo ancora in democrazia e quindi ogni 5 anni al massimo si vota, di meno sì, ma di più no. Un'ultima cosa e poi vado alla domanda del... Riguardo al primo, secondo assessore, al primo dei non eletti o quant'altro, prendo atto, lo sapevo già, ma ufficialmente ne prendo atto, comunque che a livello provinciale già l'UDC sta facendo questo discorso, perché lo si era fatto, è una cosa nostra di partito, e quindi questo consentirà a questa città, no, e vi prego poi alla fine di farlo con un applauso, di avere un altro assessore provinciale, nella persona di Franco Latino. Oh, non voglio, pur sapendo Franco che non ho votato lui, non ho votato il PC e chi si è speso ed è arrivato prima, è giusto che venga, come dire, venga riconosciuto questo lavoro, questa fatica e immagine immensa che ha fatto. Dico questo solo. Tornando al territorio ambiente, avrei tanto da dire, ma il tempo stringe, loro devono andare. Ma una cosa importante, la discarica di Bommiscuro. Pare che dopo un anno circa lo abbiamo dimenticato tutto. Ebbene, su questo adesso prendo qualche secondo e spero che l'onorevole ritorna, no? Stavo parlando della discarica di Bommiscuro. A proposito del territorio ambiente, è una cosa che lei già conosce, no, mi guardate perché non parla. È una cosa che lei già conosce, è una cosa che lei, di cui adesso lei prende formale impegno, io formalmente glielo chiedo, di verificare. Tempo fa quando eravamo consiglieri, io e Massimo Sibione, abbiamo visto che la discarica di Bommiscuro è al 100° e passa posto, 110, 110 posto, nel piano triennale di bonifica delle discariche. Venne il prefetto a Rosolini, nel frattempo è cambiato, in quella sede io da consigliere sollevai la questione, il prefetto ci chiese una relazione, ho dovuto sollecitarla più volte quella relazione, e scusate se lo sottolineo, ma tante volte si prendono meriti, no, è giusto che i meriti, no, a quasi ogni tanto si prendono anche dei meriti, l'ho dovuto sollecitare più volte in consiglio comunale quella relazione, alla fine è stata fatta dalla precedente amministrazione. Quindi c'è una relazione del comune presentata in prefettura, la prefettura ha fatto richiesta alla regione siciliana affinché la bonifica delle discariche di Bommiscuro venga messa fra le prime discariche da bonificare, perché vi sono, almeno così ci diceva il sindaco all'epoca, ma non vedo che potesse dirci cose diverse, c'è una relazione fatta da periti e dice che in quella discarica sono stati buttati, noi lo diciamo volgarmente, veleni altamente nocivi, perché poi con lo sversamento dei liquidi che sono nel percolato della discarica vanno nel sottosuolo, lì è una zona ad alta vocazione agricola, ad agricoltura intensiva, quindi tutto va poi nella frutta e nella verdura che noi mangiamo, soprattutto noi della nostra zona. Parlando di territorio ambiente, ripeto, non voglio fare questo soltanto, ma su questo chiedo al mio onorevole di riferimento di essere vigile e di tenerci informati su quello che accadrà. Vi ringrazio per avermi ascoltato, scusate, buona continuazione.
Grazie, dottore.